6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Luend. Il punto di partenza dell'edizione di oggi è la Francia, dove è in corso un importante appuntamento elettorale, il secondo turno delle elezioni municipali. Al primo si erano rafforzati i poli, gli estremi, con il Rassemblement National, la France Insoumise. E noi ci collegheremo con la nostra collaboratrice da Parigi per le ultime. E faremo tappa anche in un paese confinante alla Francia, il Belgio, che esattamente 10 anni fa, il 22 marzo 2016, viveva l'incubo del terrorismo di matrice islamica. 3 bombe, 35 morti e centinaia di feriti. Che giornata è stata a Bruxelles e cosa è diventato Molenbeek, il quartiere della capitale da cui provenivano alcuni degli attentatori? Ne parleremo con un ex assessora del comune. Cuba alle prese con un nuovo blackout generalizzato, il secondo nello spazio di pochi giorni. È un altro tema di attualità estera che toccheremo grazie alla testimonianza di una nostra collaboratrice alla Havana. E sul piano nazionale ci occuperemo invece di energia. Per garantire l'approvvigionamento, vista l'attuale crisi petrolifera, si possono imboccare due strade: più fonti rinnovabili, che da questo periodo potrebbero trarre nuovo slancio, o più nucleare. E qui fa discutere l'idea ventilata dal consigliere federale Rösti di una sorta di garanzia statale per le nuove centrali. E poi spazio ad una proposta culturale in Ticino che ha permesso di aprire le porte di alcune ville e dimore normalmente chiuse al pubblico.
Abbiamo scelto il Malcantone quest'anno proprio perché è una zona sicuramente nota per il suo paesaggio ricco di scorci suggestivi, ma perché anche mantiene un patrimonio storico veramente significativo.
All'origine della giornata la Fondazione FAI Suisse e Maria Luisa Grassi ne è membro. E ci sarà spazio anche per spiegare il concetto di immunità parlamentare. Domani in Gran Consiglio a Bellinzona se ne discuterà in relazione ai due deputati del Movimento per il Socialismo. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. In apertura dunque, come detto nei titoli, il secondo turno delle elezioni comunali in Francia. Sono importanti perché sono l'ultima consultazione prima delle presidenziali che si terranno nel 2027. Oltre 30.000 comuni hanno già scelto i propri consigli comunali e i propri sindaci durante il primo turno. Oggi invece toccava poco meno di 1.600 comuni. Parigi, Marsiglia, Lione, Bordeaux, insomma le città più grandi dove il risultato è anche più incerto. Ritroviamo allora subito la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini. Annalisa, dunque, i seggi stanno per chiudere, fra poco sapremo quali sono, si spera almeno, le dinamiche politiche francesi a livello nazionale.
Sì, esatto, anzi nei comuni più piccoli i seggi hanno chiuso proprio qualche istante fa alle 6 in punto, invece dovremo aspettare le 20 per le grandi città, quindi è proprio da un paio d'ore che cominceremo ad avere i risultati di questo secondo turno. Possiamo già analizzare i dati sulla partecipazione. Per il momento la partecipazione è del 48% e secondo le stime sarà del 57% alle 20 alla fine del voto, quindi una partecipazione abbastanza stabile rispetto al voto del 2014, che è il voto di riferimento. Questi risultati sono attesissimi, naturalmente, anche perché l'hai detto bene, saranno analizzati in chiave nazionale, permettono un po' di prendere il polso del paese. Quindi quello che questo voto ci dice su queste dinamiche nazionali è prima di tutto che il Rassemblement National, che è il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, che in realtà non è mai stato un partito particolarmente forte a livello locale, beh, pian piano sta mettendo radici un po' dappertutto. Il partito si è riconfermato nei suoi bastioni storici e ha ottenuto buoni risultati anche in altre città. Staremo a vedere per i risultati. La sinistra invece è molto divisa e soprattutto nella stragrande maggioranza dei casi è confusa. I socialisti in alcuni casi hanno scelto di allearsi con la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, che come dicevi nei titoli ha avuto buoni risultati. In altri casi invece i socialisti hanno rifiutato e sono andati alle urne da soli, quindi insomma è difficile capire quale sarà la posizione della sinistra alla presidenziale dell'anno prossimo.
Annalisa, prima facevi menzione delle città, dei risultati in arrivo. Il voto più atteso probabilmente riguarda la capitale Parigi, ecco, un comune in cui la sinistra governa da ormai 25 anni. In queste elezioni in realtà il risultato sembra più stringato, sembra esserci un testa a testa.
Sì, esatto, è proprio un testa a testa. Infatti, la destra sta cercando in tutti i modi di scalzare la sinistra. La destra, rappresentata dall'ex ministra della cultura Rashida Dati, che è un personaggio abbastanza divisivo, conosciuto anche a livello nazionale. Per il momento, appunto, è davvero un testa a testa con i socialisti di Emmanuel Grégoire. Quindi, bisognerà aspettare le 20, se non le 21, per avere qualche risultato. Ma vedi, Parigi in realtà è proprio l'esempio perfetto delle divisioni della sinistra di cui parlavamo un attimo fa, perché la candidata di sinistra radicale, che è Sophia Chikirou, ha rifiutato di ritirarsi e rischia così di sottrarre voti che sarebbero importanti per i socialisti e per Emmanuel Grégoire. Al contrario, invece, i candidati di estrema destra e di centro si sono ritirati per avvantaggiare la destra di Rachida Dati. Quindi siamo su due strategie totalmente opposte, staremo a vedere quale delle due funzionerà.
In diretta Annalisa Cappellini, che ritroveremo domattina. Chiaramente un test in vista delle presidenziali che si terranno nel 2027. Noi dalla Francia passiamo al Belgio, paese per il quale la giornata di oggi non è stata una giornata qualsiasi, soprattutto per la sua capitale, Bruxelles.
Senti un souffle vers nous. Et puis on a vu passer plein de gens, enfin plein de gens couraient. J'ai entendu Allahu Akbar.
On ne sait pas marcher comme ça.
I heard an explosion, that was the first bomb. And when we came out of the elevator, the second bomb exploded and then we saw doors flying, glass, ceiling coming down.
Il 22 marzo 2016, esattamente 10 anni fa, tre ordigni esplosivi piazzati all'aeroporto di Bruxelles e alla fermata del metro di Malbec, due luoghi dunque molto affollati, causarono letteralmente una carneficina. Lì morirono 35 persone, fra cui tre attentatori, ed altre centinaia rimasero ferite. Dietro l'atto terroristico, l'autoproclamato Stato Islamico, già l'origine, peraltro, pochi mesi prima, degli attentati che sconvolsero Parigi. 10 anni sono passati, 10 anni che non hanno cancellato il ricordo e le ferite di quegli atti. In prima pagina finì soprattutto il comune di Molenbeek, un quartiere a ovest del centro di Bruxelles, un mosaico urbano di realtà migratorie molto variegato, tacciato peraltro di aver ospitato in più occasioni e per periodi prolungati estremisti islamici, fra cui alcuni attentatori attivi a Parigi e a Bruxelles. All'epoca dei fatti, assessora del comune era Annalisa Gadaleta, oggi direttrice di una grande associazione che si occupa di problemi sociali nella capitale. L'abbiamo sentita questa mattina. Siamo partiti da come sta vivendo Bruxelles questa giornata.
C'è tutto l'aspetto ufficiale della commemorazione oggi all'aeroporto e alla stazione del metro di Malbec. Ieri la fermata del metro di Malbec hanno fatto una catena umana per ricordare gli avvenimenti. Poi vive nelle memorie collettive di chi era a Bruxelles quel giorno 10 anni fa.
È stato certamente un trauma. Il Belgio e Bruxelles non erano, diciamo, i primi nella lista, nel radar del terrorismo islamista. È ancora una ferita aperta, un trauma che ha avuto o non ha ancora avuto del tutto la sua elaborazione, al di là dell'aspetto individuale, anche più sul piano collettivo?
Io mi domando se sia possibile rielaborare dei trame di questo tipo. Ovviamente ci sono i morti, ci sono persone anche, d'altronde, che il legame con gli attentati si è stabilito dopo. Per esempio, una giovane donna che ha chiesto l'eutanasia perché il trauma che aveva vissuto rispetto agli attentati non le permetteva di avere più una qualità della vita. Quindi una ferita che è difficile che si rimargini, forse anche meglio così, perché ti permette di vedere anche quello che è stato in fondo a Bruxelles, la reazione più di solidarietà, più positiva, di trovarsi gli uni con gli altri. Quindi dopo 10 anni, secondo me, un trauma così non si rielabora, e forse è anche giusto che sia così, anche per rispetto alle vittime. Ci sono stati processi all'Assisi e tutto, si è parlato molto di chi ha commesso i fatti e purtroppo si è parlato molto di meno di chi è rimasto ferito, di chi ha perso qualcuno, di chi è rimasto traumatizzato per il resto della vita.
Ecco, lei nella sua attività quotidiana, dove ha a che fare appunto con tutta una serie di realtà sociali, questi fatti 10 anni fa in qualche maniera li incontra ancora?
Io quello che vedo è un grande degrado, sono meno confrontata con fenomeni che all'epoca hanno portato agli attentati rispetto a quello che era lo Stato islamico in Siria e lì fenomeni di estremismo identitario, religioso, eccetera. Questi li vediamo di meno e non penso che siano del tutto spariti qui in Belgio come non sono spariti in Europa. Quello che io vedo e che trovo che sia la grande sofferenza di questa città sono il degrado sociale, il numero di persone senza domicilio fisso a Bruxelles che vivono per strada. Altro negli ultimi 10 anni è aumentato del 350%.
Beh, 10 anni fa in prima pagina finì soprattutto un nome, un quartiere, Molenbeek, dove lei peraltro era all'epoca, mi corregga se sbaglio, assessora. Da Molenbeek arrivavano anche gli attentatori di Parigi. Pochi giorni prima c'era stato l'arresto di Salah Abdeslam, che era una delle menti degli attentati di Parigi. Ecco, a quell'epoca il quartiere fu dipinto come una sorta di fucina del terrorismo islamista. Oggi a che punto siamo con un discorso di integrazione?
Molenbeek rimane un comune dove si accumulano problemi di disagio sociale di tutti i tipi. In 10 anni la situazione, come nel resto di Bruxelles, non è che sia migliorata sotto questo punto di vista. Poi le dico, i fenomeni identitari ci saranno sicuramente come ci sono dappertutto. Quello che penso sia importante che la gente capisca anche di Molenbeek, che si è creata questa immagine così negativa di un comune dove per il resto ci sono invece molte forze presenti anche nella comunità musulmana, persone generose, solidari, associazioni che si impegnano moltissimo per gli altri, che si impegnano anche moltissimo per il dialogo. Io non so leggere il futuro con tutto quello che succede, la guerra in Iran, la Palestina. Penso che non ci si dovrà meravigliare se certi riflussi identitari poi rivedono il giorno, anche se poi non portano, e speriamo che non portino a fenomeni di violenza. Però è chiaro che questa doppia morale europea continuerà fino a quando l'Europa non risolve questo tipo di doppio discorso rispetto alle popolazioni, rispetto alle comunità, finirà sempre, penso, per dare l'impressione o comunque incoraggiare persone in una situazione di fragilità o no verso certi tipi di ritorni identitari.
Questa è la testimonianza di Annalisa Gadaleta, lo ricordo, ex assessora a Molenbeek. La situazione a Cuba ora, una situazione sempre più complicata. Ieri sera, per la seconda volta in una settimana, è scattato un blackout generale che ha lasciato al buio l'isola, che sappiamo già essere allo stremo. A L'Avana per noi c'è la nostra collaboratrice Mariangela Paone. Allora Mariangela, che situazione ci puoi descrivere?
Buonasera, sì, è una situazione molto critica. Come dicevate, è il secondo apagone, il secondo blackout generale in una settimana e l'ultimo, quello di lunedì scorso, è durato 29 ore. Qui siamo già oltre le 18 ore. La comunicazione ufficiale dell'inizio di questo secondo blackout generale è arrivata infatti ieri sera intorno alle 18 ora locale qui a L'Avana e si avvisava di una caduta generale del sistema con una sconnessione a partire da una centrale termoelettrica della provincia di Camagüey nel centro del paese. Questo nuovo blackout porta ancora più tensione in una popolazione oggettivamente già molto provata, perché anche quando l'apagone non è generale, anche quando la corrente non salta in tutto il paese contemporaneamente, comunque la luce c'è per poche ore al giorno e spesso nelle ore notturne. E poi, nel caso dei blackout generali, per far ripartire il sistema servono giorni e nelle primissime ore evidentemente la priorità si dà alle infrastrutture critiche come gli ospedali.
E cosa significa questo in una città come L'Avana, Mariangela?
La situazione è già complessa nei quartieri centrali come L'Avana Vieja e Vedado, dove ieri sera c'erano solo i grandi hotel a essere illuminati, e comunque anche in queste zone centrali, quelle evidentemente anche più turistiche, anche qui, dicevo, ci sono zone in cui l'elettricità manca per molte ore, così come l'acqua corrente. E poi basta allontanarsi qualche chilometro dal centro per vedere una situazione ancora più al limite. Io ieri ho visitato un municipio a una decina di chilometri da Centro Havana, fuori dai circuiti turistici, e lì gli abitanti mi raccontavano che ci sono stati giorni e giorni senza luce per 20-22 ore e poi senza acqua corrente per per una settimana e questo potete immaginare che per chiunque sia complicato, ma per chi ha un'attività commerciale, parlavo con il proprietario di una piccola pizzeria, attività con prodotti deperibili, è letteralmente una rovina. Una rovina nella rovina che la mancanza di combustibile da ormai 3 mesi sta creando qui a Cuba.
La testimonianza dall'Avana di Mariangela Paone. E Cuba è solo uno dei tanti paesi dove regna l'instabilità. C'è l'intero Medio Oriente, come l'attualità di ogni giorno peraltro ci suggerisce, in balia della guerra fra Stati Uniti ed Israele da una parte ed Iran dall'altra. E gli effetti del conflitto, ne abbiamo già parlato, sono a lunga gittata, diciamo così. Le tensioni e il blocco di fatto dello stretto di Hormuz stanno infatti facendo risalire il prezzo del petrolio e del gas. Ma oltre al rincaro, questa nuova crisi riporta al centro anche una questione più ampia, ovvero la fragilità di un sistema energetico ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Sembrerebbe che ad ogni crisi dei carburanti fossili riemergano le stesse fragilità. La storia in fondo ci insegna che quando il sistema energetico dipende da materie prime importate, esposte a guerre e a decisioni politiche estere, il sistema non può essere considerato stabile. La protezione climatica, in fondo, viene qui messa in secondo piano. A monte, in effetti, le politiche energetiche dovrebbero garantire continuità, limitare gli scossoni del mercato e mettere in sicurezza l'approvvigionamento. Ed è proprio da questo punto di vista, sostiene il professor Massimo Filippini del Politecnico di Zurigo, che la transizione energetica, cioè verso fonti rinnovabili, appare come una risposta molto concreta.
Queste tensioni geopolitiche, queste guerre drammatiche ci ricordano in modo molto concreto quanto sia rischiosa la dipendenza dai combustibili fossili.
Professore, secondo lei quindi la politica energetica svizzera oggi è poco coraggiosa?
Direi di sì. Perché noi potremmo dimenticarci anche il clima e poi essere ambiziosi e riprendere l'articolo della Costituzione e dire ok, la transizione energetica è la soluzione, perché quando si dice che uno degli obiettivi è quello della sicurezza di approvvigionamento, sappiamo benissimo che la forte dipendenza che oggi abbiamo in termini di combustibili fossili non garantisce questa sicurezza.
Questo però non significa che un'impennata dei prezzi da sola riesca a trasformare il sistema. Non basta, insomma, una crisi per costruire impianti, reti o infrastrutture nuove, ma il rialzo del prezzo di benzina, diesel e gas ha comunque un effetto misurabile: rendere ancor più competitivi solare, eolico e idroelettrico. Lo osserva anche il dottor Ingmar Schlecht, esperto di politica energetica a Zurigo.
Sì, credo che questa crisi possa accelerare il passaggio alle rinnovabili per due ragioni. Da una parte, rende più chiaro che l'indipendenza energetica passa da rinnovabili prodotte in Europa. Dall'altra, con petrolio e gas più cari, le rinnovabili diventano relativamente più convenienti.
Forse però l'aspetto meno discusso è un altro. I combustibili fossili, come sottolineano i nostri esperti, non hanno un costo solo climatico o geopolitico, hanno anche un costo sanitario diretto, locale e immediato, che troppo spesso, come ci dice ancora il professor Filippini, resta sullo sfondo del dibattito pubblico e politico.
Gli attuali sistemi energetici sono basati su combustibili fossili e determinano gravi problemi sia a livello globale, in termini di effetti negativi determinati dai cambiamenti climatici, sia a livello locale, in termini di inquinamento dell'aria, che portano in Svizzera a circa 2.300 morti premature all'anno, in Europa siamo circa 250.000.
Insomma, la transizione energetica verso solare e eolico, e di conseguenza verso pompe di calore e mobilità elettrica, non serve solo a tagliare le emissioni e quindi a proteggere il clima, servirebbe anche a ridurre le fragilità del nostro sistema economico ed energetico, con ricadute per giunta positive sulla nostra salute.
Ci sono dunque le rinnovabili, i combustibili fossili e poi c'è il nucleare, tema che è tornato prepotentemente in auge proprio negli ultimi tempi in Svizzera, anche per questioni finanziarie. Se il divieto di costruire nuove centrali nucleari dovesse cadere, possibilità in discussione in Parlamento, come verranno finanziati i nuovi impianti? Questo è uno dei grandi punti interrogativi che aleggiano sul tema. Una prima proposta è stata ventilata dal consigliere federale Rösti durante la sessione delle Camere appena conclusa. Il tema potrebbe però ritornare sul tavolo già martedì prossimo, quando la maggiore impresa energetica svizzera, cioè Axpo, presenterà un'analisi sulle tecnologie necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico, soprattutto nel periodo invernale. Roberto Scolla, a che punto siamo e cosa è stato deciso?
Una decina di giorni fa il Consiglio degli Stati ha approvato il controprogetto indiretto all'iniziativa denominata Stop al Blackout, accettando con una chiara maggioranza di 26-12 l'abbandono del divieto di costruzione per nuove centrali atomiche. Ricordiamo che quelle in funzione, 3 centrali per un totale di 4 reattori che producono circa il 36% della corrente elvetica, risalgono agli anni tra il 1969 e l'84. Adesso della questione dovrà discutere il Consiglio nazionale.
Ecco, se si dà per scontato che il divieto verrà tolto, si pone comunque la questione del finanziamento.
Già, perché costruire e gestire una centrale nucleare, dovendo anche accantonare i soldi per lo smaltimento a fine vita, non è proprio redditizio. Per la sola costruzione si stima infatti un costo tra i 15 e i 20-25 miliardi di franchi e la corrente prodotta rischia di avere prezzi eccessivi, visto che, soprattutto nel periodo estivo, le energie rinnovabili, solare e eolica, producono in abbondanza e fanno ridurre i prezzi del kilowattora.
Ma la necessità di corrente, soprattutto quella di fascia che è stabile e costante, senza sbalzi e tipicamente prodotta dalle centrali nucleari, c'è e molto probabilmente aumenterà se si pensa ai bisogni di auto elettriche e dei centri di calcolo che notoriamente sono molto affamati, diciamo così, di elettricità necessari per far funzionare criptovalute, ad esempio, ed intelligenza artificiale. Dunque, Roberto, come pagare questa corrente?
Facendo entrare in gioco la mano pubblica. Già oggi alcuni cantoni sono comproprietari di centrali nucleari e in futuro, con quelle nuove, potrebbe partecipare anche la Confederazione, ma anche i consumatori, come succede un po' con le rinnovabili. Il consigliere federale Rösti, citato oggi dalla Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, ha ventilato una proposta, il premio di mercato fluttuante. Ovvero, lo Stato garantisce ai gestori delle centrali atomiche, per un periodo piuttosto lungo di 15-20 anni, un prezzo fisso. Se il prezzo di mercato è superiore a quella soglia, lo Stato incassa una parte dei guadagni, se è inferiore deve pagare la differenza. Per pagare attingerà a un fondo alimentato da una sovrattassa versata da chi consuma la corrente. Una soluzione osteggiata a sinistra, ma che non fa l'unanimità nemmeno nel campo borghese con liberali e centristi che vi vedono l'ennesimo esempio di intervento statale per coprire i rischi imprenditoriali privati e il pericolo di un aumento dei prelievi su famiglie e imprese.
Le spiegazioni di Roberto Scolla. E ora diamo un'occhiata a quanto ci propone la sessione di Gran Consiglio che si apre domani a Bellinzona. Stiamo parlando dunque di politica ticinese. Il primo tema su cui i parlamentari si confronteranno è la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare ai colleghi dell'MPS Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, entrambi oggetto di querele per calunnia, querele che si inseriscono nel contesto del caso Ospita, su quale, ricorderete, è stata istituita anche una commissione parlamentare d'inchiesta. Ma al di là di questo caso specifico, su che principi si basa in Ticino l'immunità parlamentare? È questo che Marcello Ieraci ha voluto approfondire. Sentiamo.
Partiamo da un fatto. L'immunità parlamentare, ovvero il principio secondo cui chi siede in un legislativo può non essere perseguito per determinati reati, non è scontata di per sé e neppure applicata in modo uniforme in Svizzera. Ciò significa che la situazione oggi vigente in Ticino può essere soggetta a modifiche. E così infatti è successo anche nel recente passato, sia in maniera estensiva, e qui pensiamo ad esempio alla decisione del Gran Consiglio nel settembre 2024 di concedere l'immunità anche ai consiglieri comunali, ma ci possono anche essere modifiche di tipo restrittivo, come la riforma del 2010 con cui il Parlamento ha introdotto la possibilità di revoca dell'immunità su esplicita richiesta del Ministero Pubblico. Anzi, Addirittura si arrivò a chiedere la completa cancellazione dell'immunità per i gran consiglieri. Era il 2016 e a firmare la proposta tramite un'iniziativa parlamentare fu il deputato del PLR Matteo Quadranti.
Sì, mi aveva spinto il fatto che vedevo un pochino crescere questo fervore, questa, se vuole, magari anche arroganza per certi versi dell'attività parlamentare, e a mio avviso il fatto di essere ancora tutelati per diffamazione consentiva delle volte di andare anche un po' sopra le righe. Credo che l'attività parlamentare possa essere svolta anche sollevando pur dubbi sui comportamenti di taluni, restando comunque nell'ambito della forma, dell'educazione, ponendo magari dei dubbi, dei sospetti, senza per forza attribuire ad altri comportamenti illeciti.
Attualmente, dopo la riforma del 2010, i deputati cantonali sono coperti da immunità solo per il reato di diffamazione. L'accusa di calunnia, come appunto il caso che vede coinvolti Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, può far chiedere una revoca di tale immunità, con l'ultima parola che, lo ricordiamo, spetta al Parlamento. Ma qual è la differenza sostanziale tra diffamazione e calunnia? Ci risponde ancora Quadranti, ma questa volta in veste di avvocato.
La calunnia è fondamentalmente accusare qualcuno di un atto illegale sapendo che non è vero. La diffamazione invece è dare a qualcuno del ladro, però avendo comunque degli indizi, dei sospetti, e la diffamazione permette di portare la cosiddetta prova liberatoria. Quindi se uno giustifica di aver avuto elementi sufficienti per pensare che, in questo caso può essere magari assolto da quel reato. Invece la calunnia è veramente qualcosa di un pochino più grave, perché lo si fa con l'obiettivo di danneggiare la reputazione e l'onore di qualcuno.
C'è chi però questa immunità la percepisce come un privilegio. La decisione di allargare l'immunità a livello comunale non rischia di essere interpretata come un segnale che la politica cerchi in tutti i modi di autotutelarsi? Quadranti stavolta ci risponde da politico.
Beh, evidentemente l'estensione dell'immunità anche in consiglieri comunali è la conseguenza della bocciatura, se volete, della mia iniziativa, o comunque della conferma della volontà del Parlamento di mantenere l'immunità sulla diffamazione. Perché la si mantiene? Si ritiene che il politico debba essere magari più libero di altri di sollevare questioni magari anche un po' delicate e scoperchiare qualche scandalo, e sì, è una sorta di autotutela che però viene considerata importante per svolgere appieno la propria funzione.
Non ha il timore che, togliendo l'immunità parlamentare in questo caso, il deputato sia meno libero di agire?
Ma posso capire che questo sia un tema. In alcuni casi, secondo me, si può sollevare il sospetto, si possono portare degli elementi senza per forza già fare domande o affermazioni in cui si dà per scontato che una determinata persona o una determinata società abbia commesso degli illeciti. Dopo è vero che, secondo me, dipende anche un po' da paese a paese. Ci sono anche paesi in cui effettivamente, se non c'è un minimo di tutela del politico, del parlamentare, rischi di ripercussioni politiche o di persecuzione politica sono più gravi. Ecco, questo tema qui io, almeno a livello cantonale e svizzero, lo vedo più difficile.
E chiudiamo l'edizione evocando un'iniziativa culturale che nel fine settimana ha avuto il suo epicentro nel Malcantone.
Le giornate FAI di primavera sono per noi un'occasione che ci consenta di aprire luoghi appunto normalmente non accessibili o comunque poco conosciuti al pubblico e valorizzare la conoscenza del patrimonio che ci circonda, patrimonio artistico, storico e paesaggistico. E abbiamo scelto il Malcantone quest'anno perché anche mantiene un patrimonio storico veramente significativo.
E il patrimonio a cui fa riferimento Maria Luisa Grassi, membro di comitato di FAI Suisse, è fatto, oltre che di chiese, monumenti e altri tesori del passato, anche di dimore private che per l'occasione hanno aperto le porte al pubblico. Le visite guidate proposte da FAI Suisse in concomitanza con le iniziative del FAI, che sta per Fondo per l'Ambiente Italiano, hanno attirato un folto pubblico alla scoperta di autentiche perle nascoste. Fra queste c'è l'iconica Villa Fischer a Vernate, che vi invitiamo a scoprire con Romina Lara.
Oggi avremo il piacere di visitare la villa di Otto Fischer con la guida Daphne Piras. Vi invitiamo.
Vernate, siamo al limitare del bosco, superiamo un robusto cancello e insieme ai primi visitatori raggiungiamo la villa che prende il nome dal suo storico proprietario. Dagli anni 60 fino al 2004, anno in cui morì, fu la casa e forse anche un po' il rifugio di un divo del cinema.
Si chiama Otto V. Fischer, è uno dei più grandi attori della scena tedesca. Sta interpretando la figura di un comandante di sommergibile, questo attore che abita nel Canton Ticino.
Nell'estratto ripescato dai nostri archivi, risalente agli anni 60, era già un'icona. Fu lui, l'attore austriaco Otto Wilhelm Fischer, a commissionare la villa, definita un esempio di architettura modernista, all'architetto sangallese Heinrich Graf. Ci addentriamo negli spazi, ampi con soffitti in legno, un mix di pietra, marmo, acciaio, scale a chiocciola, vista e soppalchi. Un video dell'attuale proprietario accoglie i visitatori.
Fischer era in contatto con gli spiriti del luogo e le anime dei suoi animali e in questo senso va anche il nostro impegno per fare di questo luogo un catalizzatore di buone intenzioni, di musica, cultura e rispetto della natura.
A parlare è il direttore d'orchestra Diego Fasolis, che nel 2020 salvò la villa dalla speculazione edilizia e da una probabile demolizione. Restaurata dopo anni di abbandono, manterrà una vocazione culturale, ospitando in modo permanente l'associazione dei barocchisti e una fondazione.
L'attore Fischer negli anni 50 stava cercando uno spazio che fosse un po' anche riservato. Si occupa molto anche di filosofia, di teologia, era legato ai temi dell'ipnosi.
In questi spazi Otto Fischer visse tra mondanità, impegno intellettuale con i suoi 20 gatti. Cuore della dimora, un immenso salone su cui si affaccia al piano di sopra una nutrita biblioteca. Circa 8 metri stima un'accompagnatrice da suolo a soffitto. In mezzo un grande divano, il caminetto sopra il quale troneggia un Buddha di 2 metri.
Considerate che tutta la tenuta sono 20.000 metri quadri. Era costellata anche di figure di Buddha. Questa è stata rimessa, è stata presa da Fasolis. Adesso noi facciamo un giro, vi voglio far vedere la libreria. Lui negli anni 50 fece tantissimi film con questa attrice svizzera, si chiamava Maria Schell, e erano un po' la coppia d'oro, erano un po' la...
Ma il fascino del luogo non si esaurisce con la storia di chi lo ha abitato. Accanto al salone, certo suggestivo, è al piano di sotto che scopriamo una chicca.
Vi pregherei di entrare al cinema, ma è un cinema vero. L'acustica è data proprio da questa circolarità delle pareti.
Avviciniamo due visitatrici.
Stavamo pensando appunto al futuro di questa casa che per dei giovani artisti può ispirare molto.
Affascinati dagli spazi, l'architettura e il cinema d'altri tempi, lasciamo la villa e le storie che nasconde, come quelle 100 linee telefoniche che l'attore fece installare. Come mai così tante, ancora però non è dato sapere.
E con questa visita alla Villa Fischer di Vernate siamo alla fine di questa edizione. Ora c'è lo sport, poi a seguire la pagina culturale in cui Angelica Arbasini ci proporrà un incontro con la scrittrice barese Antonella Lattanzi. Buona serata.